Amici di Radio IBR Scampia, bentrovati da Rosanna Astengo a questo speciale dedicato al convegno Noi, non loro, che si è tenuto nei giorni scorsi a Scampia. Il convegno riveste un'importanza fondamentale, in primis per la tematica affrontata, che riguarda la disabilità e l'inclusione. Il convegno è organizzato dal Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone con Disabilità, diretto da Suor Veronica Amata Donatello, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone con Disabilità. Il fulcro centrale della riflessione riguarda proprio il superamento degli stereotipi e dei pregiudizi nei confronti delle persone diversamente abili, che devono trovare un inserimento totale e completo nelle attività delle comunità parrocchiali e non solo. Devono trovare spazio nei ruoli anche di responsabilità all'interno delle comunità stesse. Al convegno che si è tenuto nel territorio di Scampia, coinvolgendo non solo le parrocchie ma anche l'Università Federico II, hanno partecipato numerose personalità del mondo sia religioso che civile che avremo modo di ascoltare durante questo speciale. La prima ospite ai nostri microfoni è la ministra Alessandra Locatelli, in carica proprio al Ministero per le Disabilità, alla quale abbiamo chiesto quali siano gli interventi messi in campo dal governo in tema di disabilità e come ha vissuto l'accoglienza da parte della comunità del Buon Rimedio.
Grazie a tutti voi, grazie per questa stupenda accoglienza. Intanto questo è un momento storico eccezionale, proprio in questi giorni è stato approvato l'ultimo decreto attuativo della legge delega, la 227 del 21 sulla disabilità, che è una grande riforma. Andremo con questo ultimo decreto in particolare a toccare il tema dell'invalidità civile, quindi rivederne alcuni percorsi, alcuni meccanismi, e poi introdurremo il progetto di vita. Ecco, da questo punto di vista è una grande semplificazione nel tentativo di rimuovere quelle estreme frammentazioni che ci sono tra il mondo sanitario, sociosanitario e sociale. Ho visto un territorio e soprattutto una parrocchia che si sta non solo ricostruendo e ristrutturando, ma tante persone che hanno voglia di lavorare insieme, di darsi da fare per rendere sempre più belle i progetti e l'accoglienza per i ragazzi e soprattutto per i giovani, in un contesto che sicuramente nasce dalla preghiera, dalla volontà religiosa, ma che è parte integrante davvero di tutto il territorio. Quindi un'importante rete che si viene a creare tra le persone, la parrocchia stessa e altre realtà del mondo associativo che si sviluppano proprio qua. Un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando e davvero un abbraccio grande a tutti voi.
La parola adesso a Don Federico, vice parroco della comunità del Buon Rimedio, al quale abbiamo chiesto cosa pensa del convegno e cosa sia per lui l'inclusione.
Credo sia una bella opportunità e soprattutto c'è un grande entusiasmo rispetto a questa iniziativa, perché è una bella possibilità sia per il quartiere ma soprattutto per la parrocchia, e i giovani si sentono molto stimolati e molto incentivati, quindi sono sicuro che veramente può portare frutti abbondanti, quindi un'esperienza veramente arricchente. Sono completamente d'accordo con quello che si sta facendo, sono completamente mi fa piacere anche tutto il lavoro che c'è dietro, anche la formazione dei ragazzi, perché può essere una bella possibilità per tutti anche di scoperta del proprio talento in questo senso. Inclusione significa che nessuno deve sentirsi lontano, ma ciascuno di noi ha un posto privilegiato, no? Soprattutto a livello spirituale, sono un sacerdote, per cui anche a livello spirituale, no? Ha un posto privilegiato nel cuore di Dio, quindi nessuno si deve sentire lontano da questo amore così grande, no? Che poi si manifesta attraverso quello che è l'amore umano, no? Che è l'amore tra noi. Quindi nessuno escluso in questo senso, tutti inclusi in questo unico amore grande, no? Che è l'amore di Dio, che è l'amore dell'umanità.
A seguire il punto di vista delle istituzioni accademiche, sentiamo il rettore dell'Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito. Cosa possono fare le università e le politiche relative all'istruzione per favorire l'inclusione?
Allora, diciamo, noi partiamo da un presupposto. Noi siamo un gruppo che cresce, che lavora e che va avanti insieme, e tutti sanno che la velocità di un gruppo non è data dai più bravi, dai più veloci, dai più pronti, dai più abili, ma è data invece dai più lenti, da quelli che hanno più difficoltà. Perché noi investiamo sulla disabilità perché vogliamo andare avanti insieme, perché questo è il nostro ragionamento. Quindi noi investiamo sulla disabilità, ma in termini di scoprire anche la diversa abilità di tante persone che hanno magari problemi con l'apprendimento, problemi motori o altre di questo tipo. Quindi L'inclusività per noi è una ricchezza, una ricchezza di, diciamo, di questo Ateneo, e questo Ateneo oggi si pone in Italia e anche di fuori dell'Italia come Ateneo estremamente inclusivo, cioè ne abbiamo ragazzi e ragazze che si iscrivono da noi perché in Federico II ci sono servizi importanti, servizi seri, diciamo, per chi ha, può avere una disabilità che può essere strutturale, può essere temporanea, diciamo, ci sono varie forme. E mi fa molto piacere di questo evento che parte, come ho detto, che parte da Scampia, che si fa a Scampia, si fa la nostra sede, che è la nostra ultima nata, è un po' la nostra, come posso dire, il nostro piccolo in famiglia, perché insomma la Federico II è un enorme Ateneo con quasi 30 sedi, ma Scampia ha un, come dire, un ruolo e anche un portatrice di un messaggio particolare, che è quello dell'attenzione alle periferie, l'attenzione alle persone più fragili, a quelle che hanno meno possibilità anche economiche, e quindi noi questa sede la stiamo promuovendo e sostenendo in tutti i modi, a parte i 1000 studenti che circa 1000 studenti che studiano qui, ma anche i piani superiori, abbiamo attivato e stiamo ancora attivando altri ambulatori per le persone, ambulatori legati alla medicina territoriale. Insomma, Scampia è un po' una piazza, diciamo, della cultura, dell'inclusione e anche dell'umanità, diciamo, che abbiamo trovato in questo quartiere straordinario. Quindi l'iniziativa delle parrocchie di Scampia, che ringraziamo sempre per l'impegno che hanno, l'iniziativa oggi della pastorale, diciamo, per la disabilità, trovano qui nella nostra sede una casa naturalmente accogliente, assolutamente in linea con quelle che sono le nostre sensibilità, diciamo, attuali. Noi siamo una grande comunità accademica fatta di tante persone, di una grande diversità, di tanti studenti che vengono da tutte le parti del mondo e di tante persone con diverse abilità, e noi, come dire, crediamo molto nel principio di andare avanti tutti insieme.
Naturalmente sono stati fondamentali gli interventi dei rappresentanti della Conferenza Episcopale Italiana, che abbiamo modo di proporvi integralmente. Iniziamo da Monsignor Giuseppe Baturi, Vescovo di Cagliari e Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana.
Ecco, vi ringrazio per l'invito, per l'organizzazione, saluto tutti gli intervenuti, quanti mi hanno preceduto e quanti seguiranno. So che dopo parlerà Monsignor Domenico Battaglia, saluto e ringrazio il magnifico rettore per quanto ha detto. Io porterò a voi solo un saluto in pochi minuti, anche perché la voce aiuta, ecco, a esprimermi bene, conseguenza di un raffreddore. Beh, anzitutto ringrazio l'ufficio per aver organizzato questo evento e per aver scelto questo titolo, Noi non loro, in ogni stagione della vita. Ed è bello, mi sembra assai significativo che l'università, insieme alla città, insieme alla Chiesa, nelle sue diverse articolazioni, sappiano parlare di ciò che è davvero essenziale, di ciò che è davvero importante, cioè la vita, nella declinazione delle sue stagioni, delle diverse condizioni di difficoltà e di speranza. E in un momento così drammatico di guerra, di violenza, in cui sentiamo parlare anche di una violenza muta che spesso riguarda i nostri giovani verso il proprio corpo, di un disamore alla vita, noi dobbiamo convocare tutti, convocarci a parlare per discutere della vita, del suo bene, delle diverse stagioni che tutte meritano di essere vissute con intensità, con verità, con energia. Noi e non loro significa l'abbattimento di ogni forma di estraneità, se non di inimicizia, e nella fede sappiamo che chi ha battuto questo muro di estraneità e di inimicizia è Gesù Cristo sul legno della croce. Non è possibile pensare a un destino personale separato, contrapposto da quello dei nostri fratelli, soprattutto se sono i fratelli più deboli, quelli che comunque incrociamo tutti i giorni. Non esiste per noi la possibilità di un cammino di verità e di felicità che prescinda dal cammino degli altri fratelli. La contrapposizione della guerra e della violenza è sempre una contrapposizione che assolutizza il mio io contrapponendolo al tuo, le mie cose alle tue, i nostri ai vostri. E invece già il titolo è un annuncio, l'annuncio di una familiarità, di una comunanza di destino che è davvero motivo di speranza, di pace, perché la pace si comincia a costruire lì dove la persona viene presa in cura, dove la persona viene accolta, stimata, amata e accompagnata verso il bene. Due declinazioni, noi non loro in ogni stagione della vita, significa che in ogni stagione della vita la cosa più grave sarebbe la solitudine. Non è bene che l'uomo sia solo, perché senza una compagnia capace di stima e di aiuto, come facciamo a capire che la vita è un bene? È la solitudine che talvolta ci fa sembrare insormontabile una difficoltà, ma non è degna dell'uomo, perché noi siamo fatti per vivere con gli altri, per gli altri. Condannare qualcuno alla solitudine solo perché ci sembra diverso è un modo per condannare noi stessi alla solitudine. In secondo luogo, non si tratta solo di far compagnia perché siamo buoni, ma di riconoscere che c'è una vera unità tra noi e tutti i nostri fratelli. E San Paolo arriva a dire: siete membra gli uni degli altri. E come non possiamo far violenza a un nostro membro, non possiamo far violenza ai nostri fratelli. Come non possiamo mentire a noi stessi, non possiamo mentire agli altri. Certamente la fede ci aiuta a riconoscere nel Dio creatore, redentore, la formidabile possibilità di questa familiarità che giunge all'unità. Siamo un noi. E questa è veramente l'eliminazione di ogni possibile guerra. Diceva San Giovanni Crisostomo: mio e tuo sono parole fredde che introducono nel mondo infinite guerre. L'eliminazione di questa contrapposizione è la possibilità della pace. Per cui introdurre la prassi e la cultura della cura, la prassi e la cultura dell'unità, significa fermentare la storia di bene, di semi, di pace. Questo anche significa riconoscere dignità e rispetto a tutti i nostri fratelli. E il fatto che ci sembrano manchevoli in qualcosa ci deve solo aiutare a convertire il nostro sguardo, per riconoscere con tutti anzitutto questa unità di destino. L'abbiamo intuito nel tempo del Covid, dove in qualche frangente ci abbiamo intuito la possibilità di vivere dentro un noi collettivo e solidale. Forse dopo abbiamo smarrito la consapevolezza che adesso invece dobbiamo riprendere, anche perché costretti dalle tempeste della storia. E il fatto che parliamo di persone con disabilità da un certo punto di vista rende più grave il discorso, ma è un discorso che vale nei confronti di tutti. Quindi vi ringrazio l'ufficio della diffusione di questa cultura e prassi, una prassi che fa cultura, una cultura che è già azione, e per aver convocato attorno a questo tema l'istituzione del pensiero, le istituzioni della politica e la Chiesa nelle sue diverse articolazioni. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.
Così come vi proponiamo l'intervento integrale del Vescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia.
Buon pomeriggio, carissimi amici ed amiche del Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone con Disabilità, permettetemi subito di comunicarvi la mia gioia per avere scelto Napoli come luogo di questo convegno. E consentitemi di esprimere anche la mia più profonda gratitudine al magnifico rettore, il professore Matteo Lorito, per averci accolto in questa sede universitaria. Oggi ci troviamo qui, riuniti insieme per riflettere e confrontarci su una tematica fondamentale e dobbiamo avere anche il coraggio di dirlo, spesso trascurata. La disabilità è il futuro delle persone che ne sono colpite. E lo facciamo in un luogo, a mio avviso, altamente simbolico. La sede universitaria di Scampia. Uno dei tanti segni di rinascita di questo quartiere periferico di Napoli, che troppo tempo è stato simbolo di degrado e anche di malavita. Quartiere che negli ultimi anni, grazie all'impegno di tanti, sta fiorendo, mostrando tutta quella bellezza che, a causa dell'inquinamento criminale e della marginalità sociale, stava rischiando di soffocare. E permettetemi qui un ringraziamento particolare, che non vuole, credetemi, essere di parte, ma che sento di non poter non dire. Grazie a tutte le nostre parrocchie presenti su questo territorio. Sacerdoti e laici, sacerdoti e laici che lavorano incessantemente, che sono punto di riferimento forte per tanti. Lo sono stati e continuano ad esserlo anche oggi. Scampia è uno dei tanti margini periferici della nostra città, ma è anche il segno di una primavera, di una rinascita possibile. E non dobbiamo mai dimenticare che una comunità sociale e anche ecclesiale può rinascere e rafforzarsi sempre solo ripartendo dai margini e dalle periferie geografiche ed esistenziali, come spesso ci ha ricordato e ci ricorda Papa Francesco. Il mondo della disabilità tante volte rischia di restare non solo nella società, ma anche nella Chiesa, una periferia esistenziale, un luogo umano trascurato e lasciato a se stesso, talvolta illuminato opportunisticamente da chi lo utilizza come palcoscenico per mostrarsi buono nel giorno della festa, ma per poi girarsi dall'altra parte nella quotidianità di tutti i giorni. Nella ferialità in cui tante famiglie lottano con la solitudine e le difficoltà gestionali di un figlio, di una figlia o comunque di un genitore disabile. È infatti dolorosamente evidente che, nonostante le celebrazioni e le dichiarazioni di solidarietà, molte persone con disabilità si trovano ad affrontare insieme alle loro famiglie una realtà spesso fatta di solitudine, di difficoltà economiche e di mancanza di sostegno adeguato. E il numero dei centri polifunzionali e dei servizi pubblici è inadeguato ed è insufficiente a rispondere alle esigenze complesse di chi vive con una disabilità, e non di rado le politiche del welfare e di assistenza sociosanitaria non sono pienamente integrate, non offrendo quel sostegno psicologico e sociale necessario alle tante famiglie che ogni giorno lottano contro la solitudine e anche lo scoraggiamento. Per questo è urgente e necessario un cambio di prospettiva. È un impegno concreto da parte di tutti, istituzioni, chiesa, mondo del volontariato e dello sport, scuole, terzo settore, mondo dell'impresa e mondo della sanità. Dobbiamo passare, perdonatemi l'espressione, dall'ipocrisia delle celebrazioni vuote di significato alla prospettiva di un noi, così forte da rispondere, direi quasi eliminare alla radice, la domanda angosciosa del dopo di noi, ossia quella domanda che si pongono tanti familiari, tanti genitori, tanti fratelli e sorelle di persone con disabilità. Quante persone mi scrivono ponendomi questa domanda? Quante persone anziane incontro nelle parrocchie o anche nel mio studio, aprendomi il cuore e raccontandomi la loro storia, una storia eroica fatta di sacrifici, solitudine e dedizione totale per un figlio o una figlia con disabilità. Storia che avrebbe diritto di chiudersi nella sua visibilità terrena tra la serenità e la certezza di aver fatto tutto ciò che si poteva fare, ma che invece termina nell'angoscia di chi si chiede che sarà di mia figlia, chi si prenderà cura di mio figlio. E a questa domanda non possiamo essere sordi, non possiamo restare indifferenti. Per questo il passaggio dall'io al noi è essenziale. Passare dall'io al noi significa abbandonare l'individualismo per abbracciare il senso di comunità e di solidarietà. Significa riconoscere che il benessere e la felicità personali sono strettamente legate al benessere e alla felicità degli altri, mettendo quindi da parte i propri interessi egoistici per lavorare insieme verso l'obiettivo del bene comune. Nel passaggio dall'io al noi si coltiva un senso di appartenenza e di responsabilità verso tutti gli altri membri della comunità, partendo sempre da chi rischia di restare ai margini della comunità, se non addirittura di ritrovarsi fuori. Per questo, partire dai margini, partire e ripartire dagli ultimi e dai fragili, non è un optional, ma è la condizione necessaria a fare in modo che il bene comune sia veramente tale, cioè condiviso da tutti, nessuno escluso. Diceva Don Lorenzo Milani: ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio, uscirne tutti insieme e fare politica, uscirne da soli è avarizia. Don Milani, con questa frase incisiva e forte, ci ricorda che dovremmo essere tutti un po' più politici e attenti ai bisogni di tutti. Il noi è la vera politica. Al di fuori del noi c'è solo l'individualismo e i politicismi personali, volti a garantire l'io e non il successo comunitario del noi. È solo un noi solido, autentico, sentito, può garantire una società più inclusiva, che partendo dai più fragili, quindi anche dalle persone con disabilità, sia capace di gestire il presente e sognare il futuro, basando ogni cosa sul rispetto della dignità e dei diritti di ogni individuo, indipendentemente dalle sue capacità o limitazioni fisiche o cognitive. Questo implica non solo la rimozione delle barriere fisiche e architettoniche, ma soprattutto la rimozione di quelle mentali e valoriali, per arrivare a celebrare quella che Tonino Bello chiamava la convivialità delle differenze, cioè una convivialità in cui le fragilità condivise e accompagnate diventano forza, diventano sostegno, diventano audacia. Il Vangelo di Gesù di Nazareth è sulla sua scia valoriare la nostra Costituzione, ci offrono un messaggio di inclusione, compassione ed amore, capace di raggiungere tutti, ma sempre partendo dagli ultimi, dalle loro storie, dai loro volti. A volte, sapete, credo che come Chiesa, ma anche come comunità sociale, noi corriamo un rischio enorme. Quello di parlare e ragionare per categorie e numeri. I poveri, le persone con disabilità, le famiglie in difficoltà. Eppure, dietro le statistiche anonime e le classificazioni ci sono storie di vita, ci sono ferite, ci sono gioie, ci sono nomi e ci sono volti, sconosciuti ai tanti, ma unici, preziosi e insostituibili agli occhi di Dio. Per questo, concludendo, vorrei brevemente parlarvi di una mia esperienza personale, di un maestro che mi ha insegnato cosa significa la forza del noi, di quel noi che non conosce un dopo perché è fondato sulla cura reciproca, su quella che chiamerei una comunità di cura. Grazie. Questo maestro si chiama Alfonso, un giovane ragazzo di 35 anni con la sindrome di Down, che ha condiviso con me gli anni del mio episcopato nella diocesi di Cerreto Sannita. Io l'ho conosciuto il giorno del mio ingresso. Ha camminato con me lungo le vie della sua cittadina, Sant'Agata dei Goti, e l'ho voluto nella mia segreteria, accanto agli altri due ragazzi che erano con me in segreteria. Alfonso ha una capacità che definirei un dono grande, quella di conoscere tutti e creare rete attorno a sé. A volte qualcuno approfittava della sua apertura genuina all'altro, magari prendendolo in giro e denigrandolo. Questa era la più grande preoccupazione di sua madre, unitamente alla necessità che suo figlio potesse pian piano diventare autonomo. Così, insieme a lui e ad un gruppo di sognatori, abbiamo messo su una cooperativa, molto attiva oggi, con diversi progetti, dal laboratorio di dolci all'agricoltura sociale, all'accoglienza di persone che hanno dovuto lasciare la loro terra di origine alla ricerca di un futuro altro, alle donne vittime di violenza, alla mensa scolastica per bambini. Alfonso così ha pian piano iniziato a lavorare insieme ad altri giovani con e senza disabilità. E poi, poiché io non conoscevo la zona e le famiglie, soprattutto all'inizio a Sant'Agata, Alfonso mi accompagnava in giro, facendomi, tra virgolette, da navigatore e condividendo con me e i miei collaboratori intere giornate. Pensate che lui in episcopio aveva una sua stanzetta in cui soprattutto dopo il pranzo andava a riposare e, credetemi, dormiva tantissimo. Spesso dovevamo andare noi a svegliarlo. Ed in episcopio, oltre ad avere il compito di aiutare nell'apparecchiare e sparecchiare la tavola, si occupava soprattutto di accogliere le persone che bussavano alla porta e venivano ad incontrarmi. E mi sembra di sentirlo e di vederlo adesso bussare alla mia porta e dirmi: Mimmo, clienti. Mimmo, clienti. Potrei stare ore e ore a parlare di lui e del tempo condiviso, della sua passione per la squadra del Napoli, della sua sensibilità verso il mondo che lo circonda, delle scuse che utilizzava per non fare delle cose che non gli piacevano, del bene che mi ha voluto e che mi vuole, dell'amore che mi ha trasmesso. Condividere le nostre giornate non era un favore che io facevo a lui, al contrario, era un servizio e un dono che lui offriva a me. E questo servizio fece percepire ancora di più a tutti la sua bellezza. E quel noi, che già spontaneamente si era creato intorno a lui, andò così consolidandosi. Cosa sarà di Alfonso quando tra molti anni i suoi genitori non potranno più prendersi cura di lui? amici ed amiche mie, io non lo so, ma so che quel noi continuerà a consolidarsi e a diventare politica di comunità, pastorale, progetti, economia, e che potrà sciogliere, anzi prevenire alla radice, questa domanda e, nel caso sovvenga ugualmente, dargli risposta. Che cosa sarà dopo di noi? Ciò che c'era prima, un nuovo noi, magari diverso, ampio, ma capace comunque di essere famiglia vera, cura autentica. Dimenticavo. Per far questo occorre essere fedeli al nome che noi scegliemmo per quella cooperativa e che tutti noi dovremmo stampare a caratteri indelebili nei nostri cuori e nelle nostre menti. Quel nome è I Care. Mi sta a cuore, mi interessa. Come dire, ancora, Don Milani, Docet. Grazie a tutti e buon lavoro.
Un grande spazio è dedicato alle tematiche dell'autismo, una condizione che oggi, pur essendo molto diffusa, riesce ad essere integrata e gestita all'interno delle comunità civili e religiose. Ascoltiamo Don Giovanni Stefanelli, responsabile del progetto Autismo Io Ci Sono della Diocesi di Napoli, che ci ha spiegato in cosa consiste questo progetto e di come si sviluppa all'interno delle diverse comunità parrocchiali.
Il progetto nasce 2 anni fa all'incirca, e in accordo con Monsignor Domenico Battaglia abbiamo deciso appunto di essere un po' più significativi sul territorio della Diocesi di Napoli, tenendo presente una condizione che è quella appunto del disturbo dello spettro autistico, dove ci sono varie gravità, non è che ce n'è soltanto una, ce ne sono varie, e quindi cerchiamo appunto di mettere in campo una serie di competenze e strategie per cercare appunto di supportare innanzitutto le famiglie attraverso un parents training, e educandole appunto a gestire i comportamenti di problema dei loro figli, e allo stesso tempo anche di fare delle terapie domiciliari all'interno appunto di un ambiente naturale che è quello appunto della famiglia, istruendo sia il bambino quindi ad emettere un comportamento socialmente significativo e ad istruire allo stesso tempo i genitori ad avere, come dire, una relazione e un tipo di approccio molto più performante e anche più educativo, per avere comunque qual è poi alla fine l'obiettivo, è quello di raggiungere le autonomie o l'autonomia del bambino, del ragazzo con questo tipo di caratteristica del disturbo dello spettro autistico, e fornire ai genitori gli strumenti adatti per poter approcciare in maniera più idonea al soggetto in questione. Le parrocchie possono diventare un polo, di sensibilizzazione del territorio, perché oltre ad accogliere, diciamo, i genitori comunque che vivono appunto di storie di autismo perché hanno figli appunto affetti da questa condizione, diventa anche un elemento e un faro per la comunità di fedeli che partecipa, diciamo, alla celebrazione, alla vita della parrocchia, dove la presenza della disabilità in generale non è qualcosa, come dire, da escludere, ma qualcosa da includere, e quindi diventa poi il tuo amico del banco della domenica nell'ascoltare la celebrazione eucaristica, diventa l'amico di turno quando stai facendo il catechismo. Oltre quindi a dare questa attenzione, io credo che sia anche fondamentale dare gli strumenti anche agli educatori e alle catechiste che lavorano in parrocchia, che molto spesso capita che hanno ragazzi che soffrono quindi di comportamenti problema e a volte appunto non sanno gestirli, oppure li gestiscono in maniera errata, non riescono a comprendere, a capire l'assessment delle preferenze, cioè la valutazione delle preferenze e quindi dei rinforzi, per poterli appunto utilizzare e aiutare i soggetti ad emettere comunque un comportamento socialmente significativo. E quindi io credo che sia fondamentale creare cultura all'interno delle parrocchie, perché poi la parrocchia sta nel territorio, è sul territorio, è nel territorio. può diventare veramente fonte di supporto sociale, ma anche di testimonianza, perché no? Anzi, perché sì, di fede.
Un altro argomento molto importante in tema di integrazione riguarda i migranti. Infatti non dobbiamo pensare all'inclusione solo come condizione di menomazione psicofisica, ma anche da un punto di vista morale. E il dramma dei migranti che si consuma ogni giorno sotto i nostri occhi ci ricorda che compito di ogni comunità è accogliere e integrare chi fugge da guerre e povertà. Sentiamo a questo proposito Don Giuseppe Mazzafaro, vescovo di Cerreto Sannita e referente della Conferenza Episcopale Campana per l'Immigrazione. Con lui abbiamo parlato di azioni concrete sul territorio in tema di inclusività dei migranti.
Noi abbiamo un coordinamento a livello regionale che raccoglie i delegati per ogni diocesi, con i quali ci incontriamo regolarmente ogni mese e mezzo per monitorare le varie situazioni, perché il mondo dei migranti è un mondo complesso, perché c'è quello ufficiale, c'è quello non ufficiale. Il problema è capire le situazioni e capire in che maniera intervenire. Per esempio, in questo tempo stiamo seguendo molto da vicino la problematica dei campi Rom, che si trovano tra la provincia di Napoli e l'Aversano. Oppure c'è il problema delle leggi che riguardano i migranti, soprattutto per quanto riguarda la documentazione. C'è un mondo complessissimo, fatto di grandi burocrazie, dove tante volte i migranti stessi si trovano imbrigliati e non riescono a godere dei diritti di cui hanno diritto, insomma. In un tempo in cui verso i migranti c'è più chiusura che apertura, ce lo dobbiamo dire, insomma, frutto di tanti pregiudizi, frutto di situazioni che sono poi comunque alla fine veramente complesse, ma verso le quali, se ti poni con un atteggiamento di benevolenza, riesci sempre a trovare la strada giusta. Altrimenti tante volte ci si ferma prima ancora di iniziare, ma è al minimo ostacolo e motivo per non aiutare. Il problema della disabilità l'ho riscontrata anche nel mondo dei migranti. Per esempio a Telese c'è una ragazzina rom che è in coma, in uno stato di coma, però devo dire è seguita molto bene, la famiglia è integrata, vivono in una casa popolare, c'è un'assistenza medica, è curata molto, ma c'è la disabilità anche dei campi, dove la difficoltà di vivere in un campo è accentuata dalla disabilità, che rende tutto più complicato e più difficile. Molto stiamo facendo anche per quanto riguarda la scolarizzazione, perché crediamo che se vogliamo che la vita delle persone cambi e la società sia migliore, bisogna incominciare da scuola. Questo stiamo cercando di accentuare l'impegno in questo senso, soprattutto per i bambini che vivono nei campi Rom. Devono andare a scuola. Questo aiuterà tra 10 anni a creare un mondo migliore. Ma se non seminiamo adesso, tra 10 anni il mondo sarà come adesso, forse sarà anche peggiore. Bisogna avere la pazienza e la perseveranza di credere che i frutti verranno, perché poi lo sappiamo. Ci vuole veramente la pazienza del contadino che deve seminare. Poi il contadino è anche preparato a una stagione dove non ci sono frutti, ma questo non significa che il contadino abbandona il campo, anzi riprende a seminare, riprende ad avere cura. Io vengo da una diocesi dove a settembre dell'anno scorso le grandinate hanno distrutto le viti, non c'è stato raccolto, ma non è che i contadini hanno abbandonato i vigneti, hanno ripreso. Speriamo che quest'anno le cose andranno molto meglio, veramente. In un mondo complesso ci vuole veramente la pazienza del contadino, che sa andare al di là di quello che vede, ma è mosso veramente dalla fiducia e dalla speranza che se tu ci lavori su una cosa i risultati poi vengono.
A seguire Don Antonio Iavarone, vice direttore dell'ufficio catechistico della Chiesa di Napoli e parroco a Scampia.
Sono stati giorni e sono giorni molto molto intensi, soprattutto per aprire una finestra sulle persone con disabilità che frequentano le nostre comunità o quelle che ancora non riescono per tanti motivi a frequentare, ad inserirsi, per cui è molto molto positivo che tanti abbiano questa sensibilità e questa è un'occasione per crescere in questo senso. Il desiderio da parte delle comunità parrocchiali è sempre molto grande di raggiungere ogni singola persona, ogni singolo componente delle comunità parrocchiali. Certamente il lavoro c'è ancora da fare, perché sono sono situazioni e sono condizioni che non sempre sono note, sono conosciute anche a livello di approccio personale, e quindi c'è sempre bisogno di formazione da parte nostra.
L'approccio clinico per chi vive la disabilità è indispensabile per poter condurre una vita quanto più possibile normale. Sentiamo a questo proposito la dottoressa Elisabetta Buonaguro, dirigente medico-psichiatra dell'ASL Napoli 3 Sud.
Beh, quello che le posso dire è che comunque esiste un PDTA a livello campano in cui rientra anche la transizione all'età adulta. Quindi diciamo la normativa c'è, le varie ASL campane come quella di Caserta, come quella di Salerno, come quelle napoletane, insomma stanno andando avanti nella non nell'adattamento, cioè mi voglio spiegare meglio, nella riscrittura del PDTA all'interno del contesto della loro azienda, perché al di là dei PDTA, quindi dei piani diciamo regionali, poi ci sono quelli aziendali che in realtà li ricapitolano, ma tenendo conto delle risorse chiaramente che sono presenti nelle varie aziende. Sicuramente in questo momento, per quanto riguarda ad esempio strutture pubbliche in cui è possibile rivolgersi per un sospetto anche di una diagnosi di disturbo dello spettro che magari non è stato diagnosticato diciamo in età infantile, cosa peraltro che può essere abbastanza frequente soprattutto i disturbi dello spettro di livello 1, ebbene, per esempio, un riferimento è il Policlinico Federico II di Napoli, dove è possibile avere insomma la valutazione completa testistica e chiaramente psichiatrica per appunto approfondire il sospetto di avere una diagnosi di disturbo dello spettro dell'autismo.
Siamo giunti al termine di questo speciale dedicato al convegno Noi Non Loro. Ringraziamo tutti gli ospiti intervenuti e in particolare Suor Veronica Donatello, vera anima di questo importante momento di incontro e riflessione. Grazie anche alla redazione di Radio IBR Scampia per aver curato le interviste e a Valerio Granato per la parte tecnica. Un grazie infine a tutti voi per l'ascolto. Da Rosanna Stengo è tutto. Restate connessi su Radio IBR Scampia e continuate a seguirci sui nostri social.